Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Germania l'estrema destra dell'AfD vince in Sassonia-Anhalt. Secondo le ultime proiezioni, il risultato delle elezioni è del 44,4%. Le affluenze sono state da record, quasi all'80%, trascinate dai giovani che hanno votato per la formazione neonazista. Bruxelles ora teme l'effetto domino. Intanto a Kiev sta per chiudersi la giornata di colloqui tra gli statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente Zelensky. Dopo essere stati a Mosca, portano proposte più concrete per la pace e Zelensky torna a parlare di Patriot. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia, il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento. Un sondaggio tra gli imprenditori promuove Meloni e boccia l'operato dell'opposizione, mentre il collettivo informatico Autistici Inventati chiude. Gli attivisti lo hanno annunciato con un comunicato sul loro blog. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per la prima volta dai tempi del nazismo in Germania torna al potere l'estrema destra, anche se solo a livello regionale. A ormai diverse ore dalle 18, quando hanno chiuso i seggi in Sassonia-Anhalt, le ultime proiezioni danno il partito Alternative for Deutschland poco oltre al 44%. I cristiano-democratici della CDU sono fermi al 18%. Secondo sondaggi tedeschi è stato il voto giovanile a essere determinante, con oltre il 42% delle persone tra i 18 e i 24 anni che hanno votato per il partito neonazista. Abbiamo scritto la storia, ha commentato il candidato dell'AfD Ulrich Siegmund, che ancora non sa se riuscirà ad avere i seggi per il governo monocolore. L'affluenza è stata da record, circa l'80%, e nelle ultime ore da Berlino a Francoforte sul Meno migliaia di persone sono scese in piazza gridando «Difendiamo la democrazia, mettiamo al bando l'AfD adesso». Anche dalla politica sono arrivati i primi commenti. La reazione italiana vede divisa la maggioranza di governo. «Un'altra Europa è possibile», aveva detto Salvini nelle scorse ore, complimentandosi con i vertici del partito, mentre Tajani ha parlato del risultato tedesco come una pessima notizia. Da Bruxelles ora si teme l'effetto domino, e per sapere come l'Europa guarda a questo risultato ci colleghiamo in diretta con Federico Baccini da Bruxelles.
Sì, buonasera da Bruxelles, dove si guarda con apprensione a quello che succederà dopo il voto in Sassonia-Anhalt, perché la vittoria dell'estrema destra di Alternative für Deutschland rischia di avere ripercussioni sugli sviluppi politici anche negli altri paesi e nelle istituzioni europee. Esultano patrioti e sovranisti da Orbán in Ungheria, Zemmour di Reconquête in Francia, Abascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, tutti che parlano di una grande serata per l'Europa e di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa. Dall'altro lato invece chi ha preso una posizione dura è stato il premier polacco di centrodestra Tusk, secondo cui soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD. Sono proprio i popolari europei di centrodestra però, come la CDU del cancelliere tedesco Merz e della presidente della Commissione europea von der Leyen, a trovarsi più sotto pressione, prima di tutto perché il loro crollo in Sassonia rischia di avere un effetto a cascata sulla stabilità del governo tedesco e sugli equilibri tra i 27 paesi UE, senza dimenticare che nel 2027 ci saranno le presidenziali in Francia che potrebbero portare per la prima volta l'estrema destra di Rassemblement National all'Eliseo. Ma poi anche perché il cordone sanitario contro l'estrema destra ora rischia di crollare se i popolari non metteranno fine ad accordi con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo dell'AfD, al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione. Insomma, se la maggioranza centrista vuole evitare il dilagare dell'onda nera in Europa, servirà più chiarezza sulle intese politiche non solo nazionali, ma anche a livello europeo. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Grazie a Federico Baccini da Bruxelles. E passiamo ora all'Ucraina. Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno portato a Kiev nuove proposte più realizzabili per una pace tra Ucraina e Russia. Si apprende durante l'ultimo incontro della giornata di negoziati tra i due emissari statunitensi e il presidente Zelensky, un incontro in corso ancora in questo momento. I negoziatori statunitensi si trovano in Ucraina dopo aver parlato con Putin a Mosca ieri. Oggi il presidente ucraino Zelensky aveva parlato dell'esigenza di Patriot, i sistemi missilistici di difesa, dei territori parzialmente controllati e della probabilità che il conflitto continui anche in inverno. Con l'arrivo del freddo, l'Ucraina si aspetta un nuovo pacchetto di aiuti, anche questo uno degli argomenti principali sul tavolo di oggi. Sugli altri punti, Zelensky ha commentato: "Penso che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti". Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina. Restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate. Ecco. Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente insomma esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. E la popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme alla sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno a gennaio contro il regime. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di 2 sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati le hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel carcere di Dolatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione, avrebbero violentato la sorella lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Masood Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Taraneh e Romina, di cognome fanno Rahimi. Taraneh è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Romina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
E veniamo all'Italia, giornata finale del forum di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Così ha concluso il ministro dell'Economia. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centrosinistra. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum ha promosso Giorgia Meloni e giudicato negativamente, con l'83% dei pareri, l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centrosinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Sentiamo l'opinione di Carlo Galli, politologo e professore emerito all'Università di Bologna.
Ho avuto l'impressione del centro-sinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail e siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso di chiudere il conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Click.
Sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare un avversario che chiaramente è al di fuori della portata. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito strumenti tecnologici ad associazioni, realtà di movimento, centri sociali, singoli individui che volevano semplicemente utilizzare degli strumenti alternativi alle big tech. Queste sono le persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte. Quello che ci racconta tutta questa vicenda è il fatto che una volta di più noi abbiamo la consapevolezza del fatto che le tecnologie non sono neutrali, il web in realtà è nelle mani di un governo che sono gli Stati Uniti, che possono censurare, spazzare via dal web chiunque vogliano con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
Oltre un migliaio di persone si è ritrovata a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato. L'appello era stato lanciato dall'amministrazione e le persone si sono radunate davanti all'abitazione della donna. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada, protetta da un cordone delle forze di polizia e si è trattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Sara Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti, ha detto la donna alla folla. E in chiusura allo sport, a Istanbul la squadra italiana femminile di pallavolo è stata battuta dalla nazionale turca perdendo la finale degli europei 3-2 tra giochi olimpici, mondiali ed europei. L'ultima sconfitta per le azzurre risaliva ormai al 2023 nella finale europea per il bronzo contro i Paesi Bassi. Mentre sempre oggi Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza, l'italiano della Mercedes ha iniziato la corsa in 19ª posizione, superando gli altri piloti fino alla prima. Non succedeva da 60 anni che un pilota italiano vincesse sul circuito di Monza. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.